Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Il primo volume dell'edizione integrale di Declino e caduta dell'Impero Romano introduce il progetto storiografico con cui Edward Gibbon interpretò la trasformazione del mondo romano. Dall'età della sua massima potenza alle premesse della sua lunga disgregazione. Pubblicata originariamente in inglese tra il 1776 e il 1788, l'opera completa segue una traiettoria amplissima, fino alla caduta di Costantinopoli nel 1453. Questo volume ne stabilisce le categorie decisive, concentrandosi sulla prosperità imperiale, sulle vulnerabilità politiche e militari e sull'affermazione del cristianesimo. Non è una cronaca neutra nel senso moderno. Gibbon scrive da storico illuminista, con una prosa letteraria, un forte interesse per le cause generali e una prospettiva razionalistica che sottopone religione, potere e tradizione a esame critico. Il libro unisce storia politica, istituzioni, guerre, costumi e religioni. La sua utilità attuale risiede sia nell'ampiezza della sintesi, sia nella possibilità di leggere criticamente un classico, distinguendo la forza della sua costruzione storica dai limiti interpretativi propri del Settecento. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'età degli Antonini, come termine di confronto per spiegare il declino. Gibbon apre la sua analisi dalla fase di stabilità associata agli imperatori da Nerva a Marco Aurelio. Questa scelta non è soltanto cronologica. L'età degli Antonini costituisce il parametro rispetto al quale diventano visibili le fratture successive. L'impero appare vasto, amministrativamente ordinato e capace di garantire una relativa sicurezza alle province. Roma mantiene il controllo di confini estesi grazie all'esercito, alle infrastrutture e a una rete di governo che collega centro e periferia. Per Gibbon, tuttavia, la prosperità non equivale a invulnerabilità. Un sistema così grande richiede disciplina fiscale, continuità dinastica, lealtà militare e capacità di contenere le ambizioni personali dei comandanti. Quando tali condizioni vengono meno, la forza imperiale può trasformarsi in una fonte di instabilità. Il passaggio a Commodo segnala quindi un mutamento nella qualità della guida politica, non la comparsa improvvisa di una causa unica della rovina. Questo schema permette all'autore di impostare il declino come processo istituzioni e comportamenti che avevano sostenuto l'espansione possono deteriorarsi gradualmente. La ricostruzione è influenzata dalla predilezione illuminista per il governo moderato e razionale, ma conserva una domanda storica fondamentale: quali equilibri rendono durevole una grande potenza e quali meccanismi ne rendono precaria la continuità? Secondo, l'esercito imperiale, strumento di difesa e motore della crisi politica. Nel primo volume, l'esercito non è un semplice sfondo delle campagne contro i nemici esterni, è uno dei centri del problema imperiale. La sicurezza di Roma dipende da truppe professionali dislocate lungo frontiere immense. Ma questa necessità attribuisce ai militari un peso crescente nella scelta e nella destituzione degli imperatori. Gibbon mostra come il rapporto tra sovrano ed esercito possa degenerare in una logica di ricompensa, pressione e violenza. L'autorità che dovrebbe garantire l'ordine viene resa dipendente da forze armate con interessi immediati. Le guerre civili, le usurpazioni e la rapida successione di imperatori non sono perciò episodi isolati. Consumano risorse, indeboliscono la legittimità e rendono più difficile una politica coerente alle frontiere. L'analisi collega inoltre la questione militare a quella fiscale. Mantenere eserciti numerosi richiede entrate costanti, mentre l'instabilità riduce la fiducia e aumenta il costo del governo. La tesi non va trasformata nella formula semplicistica, secondo cui Roma cadde soltanto per colpa dei soldati Gibbon. Mette piuttosto in evidenza un circolo vizioso tra potere armato, competizione dinastica e amministrazione. È un punto di forza del libro perché porta a osservare l'impero come un sistema in cui la difesa esterna e la salute interna non sono separabili. Terzo, cristianesimo e potere romano, la tesi polemica di Gibbon da leggere criticamente. Uno degli aspetti più celebri e controversi dell'opera è l'interpretazione del cristianesimo. Gibbon descrive l'espansione della nuova religione, le persecuzioni e il suo progressivo riconoscimento pubblico, ma giudica con forte scetticismo gli effetti che essa avrebbe esercitato sulla società romana. Nella sua lettura, l'orientamento verso la vita ultraterrena, le controversie dottrinali e il rafforzamento delle strutture ecclesiastiche avrebbero sottratto energie al tradizionale spirito civico e militare. Questa tesi è inseparabile dal contesto intellettuale dell'autore Gibbon. Appartiene alla cultura illuminista. Diffida delle pretese di autorità religiosa e sottopone i racconti di martirio o miracolo a una verifica spesso ironica e polemica. Il valore del capitolo non consiste dunque nell'offrire una spiegazione definitiva della caduta romana, che la storiografia contemporanea considera molto più complessa e rifiuta di ridurre alla religione. Consiste nel rendere esplicito un problema storico reale: la cristianizzazione modificò linguaggi di legittimità, istituzioni, pratiche culturali e rapporti fra comunità. Leggere Gibbon con profitto richiede una doppia attenzione: seguire la sua capacità di collegare idee religiose e strutture politiche, e riconoscere i suoi giudizi generalizzanti, talvolta ostili e non più condivisibili senza importanti correzioni. Quarto, dalla crisi del III secolo alle riforme, governare un impero troppo esteso. La narrazione delle crisi imperiali mette in primo piano un dilemma amministrativo, un territorio vastissimo, esposto a minacce differenziate e attraversato da conflitti di successione, non può essere governato con gli strumenti di un'epoca precedente. Nella parte dedicata alla riorganizzazione dell'impero, Gibbon osserva la risposta di Diocleziano e la successiva affermazione di Costantino come momenti di ricostruzione dell'autorità dopo una lunga instabilità. L'aumento della burocrazia, la separazione o moltiplicazione dei centri di comando, la ridefinizione degli apparati militari e il rafforzamento della fiscalità rispondono a necessità concrete difendere le frontiere, rendere più regolare l'amministrazione e limitare le usurpazioni. L'autore, però, legge questi sviluppi anche come segni di una perdita della precedente libertà romana. La centralizzazione viene associata a cerimoniale, distanza fra governanti e governati, maggiore pressione fiscale e riduzione dell'autonomia civica. È una valutazione influenzata dai criteri politici del XVIII secolo, ma evidenzia una tensione storica effettiva. Le riforme che salvano la capacità operativa dello Stato possono al tempo stesso cambiarne radicalmente il carattere. Il volume invita così a non trattare il declino come immobilità. Roma non cessa semplicemente di reagire. Si trasforma, e proprio tale trasformazione crea nuove capacità ma anche nuovi squilibri. Infine, un classico della storiografia illuminista Fonti. Stile e limiti interpretativi. L'importanza di declino e caduta dell'impero romano dipende anche dal suo metodo narrativo. Gibbon combina un'enorme ambizione sintetica con l'uso di fonti antiche, confrontate e spesso discusse nelle note. Il suo obiettivo non è accumulare fatti, ma organizzarli in una spiegazione leggibile delle grandi trasformazioni politiche e culturali. La prosa, celebre per equilibrio, ironia e ampiezza di fraseggio, conferisce unità a materiali molto diversi su successioni imperiali, legislazione, guerre, religioni e costumi. Questa qualità letteraria distingue il libro da molte storie specialistiche, ma comporta anche un rischio: la sicurezza della voce autoriale può far apparire conclusivi giudizi che dipendono da selezioni, categorie e pregiudizi del suo tempo. Le conoscenze archeologiche, documentarie e sociali disponibili oggi sono molto più ampie. Inoltre, le valutazioni di Gibbon su Bisanzio, sul cristianesimo e su popoli non romani richiedono un confronto con studi recenti. Ciò non rende l'opera un reperto superato, al contrario. Il primo volume è particolarmente utile per capire come una grande interpretazione storica venga costruita attraverso la scelta di un punto di partenza, l'individuazione di nessi causali e l'attribuzione di significato morale e politico agli eventi. È quindi sia storia di Roma, sia storia del modo moderno di scrivere la storia. In conclusione, questo primo volume è consigliato anzitutto a lettori interessati alla storia romana che non cerchino un manuale aggiornato, bensì un grande classico da interrogare. Può essere molto utile anche a studenti. Docenti e lettori di storia delle idee consente di seguire l'intreccio tra istituzioni, esercito, fiscalità e religione. Ma soprattutto, di vedere all'opera una delle interpretazioni più influenti della fine del mondo antico. La lettura richiede tempo e senso critico. Gibbon non adotta i criteri della storiografia contemporanea e alcune sue conclusioni, specialmente sulla funzione del cristianesimo e sulla civiltà bizantina, sono segnate da premesse illuministe e da giudizi oggi discussi. Proprio questo limite può diventare un vantaggio intellettuale. Se il testo viene affiancato a studi moderni, aiuta a distinguere le fonti dai modelli interpretativi e a capire che ogni storia generale seleziona cause, periodizzazioni e punti di vista. Rispetto a una moderna sintesi sull'impero romano, l'opera si distingue per scala, personalità della scrittura e forza architettonica. Non offre soltanto informazioni sulla crisi imperiale. Propone una riflessione coerente, letterariamente elaborata e inevitabilmente controversa sul rapporto fra potere, libertà, religione e decadenza. L'edizione integrale è quindi più adatta a chi desidera affrontare il progetto di Gibbon nella sua estensione, senza ridurlo a una formula celebre sulla caduta di Roma. Se vuoi supportare Edward Gibbon, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!